Le 8.40, benvenuti ad un nuovo confronto sul referendum confermativo sulla giustizia fissato per il 22 e il 23 di marzo. Ieri il TAR ha rigettato l'istanza presentata dal comitato per il no, voleva, come dire, aspettare la questione raccolta firme prima di decidere la data referendaria. Quindi sappiamo che si vota certamente l'inizio della prossima primavera, si vota senza quorum sull'approvazione della riforma Nordio varata dal governo Meloni, che in qualche modo ridisegna l'assetto della magistratura ordinaria. Il testo è in Gazzetta Ufficiale dal 30 ottobre dell'anno scorso, dopo voti alla Camera e al Senato. Ormai lo sappiamo, i sostenitori del sì difendono la separazione delle carriere come garanzia di imparzialità del giudice, due CSM distinti, alta corte disciplinare per responsabilità rapida e sorteggio dei togati nel CSM, e qui si parla della questione correnti. I promotori del no temono invece la separazione frantumi l'unità della magistratura, rendendola vulnerabile al potere esecutivo. Il sorteggio dei togati marginalizzi l'associazionismo, favorendo la quota politica nel CSM. L'alta corte disciplinare diventa strumento di controllo politico sulle toghe. Queste sono in breve le posizioni, ma in realtà ce le facciamo dire molto meglio dai nostri ospiti, che sono il professor Giuseppe Campanelli, professore di diritto costituzionale all'Università di Pisa. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
Quest'oggi il professor Campanelli ci racconta le ragioni del no, mentre il professor Salvatore Curreri, professore di diritto pubblico all'Università degli Studi di Enna, professore, buongiorno anche a lei, le ragioni del sì.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Potete naturalmente seguirci sui nostri canali radiofonici, analogici e digitali, e anche in video con la Controradio TV sui nostri social. Dunque, partiamo dalle ragioni del sì. Professor Curreri, questa riforma che cos'è che in realtà va a fare secondo voi? Perché abbiamo capito che non va ad agire sull'efficienza del sistema e della macchina giudiziaria italiana, ma cosa va a fare?
Questa riforma attua il principio del giusto processo che è stato approvato nel 1999, perché è un passo verso un giudice appunto più terzo e imparziale. Qual è il problema? Il problema è che attualmente giudici e pubblici ministeri in seno al CSM possono reciprocamente condizionarsi per quanto riguarda le decisioni delle rispettive carriere, perché il CSM, per come attualmente è configurato, deve decidere appunto delle carriere dei magistrati, e questo provoca inevitabilmente una sorta di possibile condizionamento reciproco. Per cui il pubblico ministero può decidere della carriera del giudice e il giudice può decidere della carriera del pubblico ministero. A questa già sensibile possibilità di condizionamento si va ad aggiungere purtroppo quello che è un fenomeno tutto italiano, e cioè il fenomeno per cui i magistrati in Italia sono divisi in correnti. All'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati, altro unicum, non esiste in nessun paese al mondo dei magistrati che si associno sulla base di visioni, diciamo, di carattere culturale e politico. In realtà queste visioni erano all'origine delle correnti. Purtroppo, come lo scandalo Palamara ci ha dimostrato, le correnti hanno perso questa sorta di, diciamo, di imprinting iniziale di visioni culturali, per trasformarsi purtroppo in taluni casi in associazioni che incorrenti in gruppi di potere che condizionano le carriere dei magistrati, anche per quanto riguarda, diciamo, le nomine negli uffici più particolarmente importanti.
La fermo, poi torniamo da lei, così sentiamo anche, sì, il professor Campanelli, la sua opinione per il no. Campanelli, la vostra impostazione, se ho capito bene, riguarda il fatto che questa riforma non va a toccare, come dire, le questioni squisitamente legate alla magistratura ordinaria, ma ai rapporti nelle divisioni dei poteri tra magistratura e governo. Professor Campanelli.
Sì, allora innanzitutto, diciamo, è chiaro che noi sosteniamo il no perché c'è un problema proprio di difesa della Costituzione per quanto riguarda la modifica avvenuta semplicemente con la maggioranza di governo e senza assolutamente coinvolgere le minoranze. Poi, diciamo, il collega che saluto ovviamente parlava di attuazione dell'articolo 111, cioè credo che l'articolo 111 non si attui con un altro articolo della Costituzione, ma si attua eventualmente con delle riforme di legge ordinaria. Quindi, diciamo, adottare una riforma costituzionale per attuare un articolo della Costituzione del principio del giusto processo mi sembra un pochino anomalo. Tra l'altro, diciamo, l'articolo 111 o fino al 1999 era fuori dall'ordinamento costituzionale, oppure fino al 1999 non c'era nessuna lesione del principio costituzionale e poi c'è stato e poi è stata sistemata nel 99. Tra l'altro, anche guardando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale più volte ha detto che quel principio valeva già, il principio del giusto processo, anche prima del 99, per cui era già in sé la distanza tra, diciamo, le diverse parti processuali. Tra l'altro, il problema dei rapporti, perché, diciamo, anche per un po' interloquire, per chiarire alcuni passaggi, è chiaro che c'è un problema nei rapporti tra giudici e pubblici ministeri e quindi sulla dinamica all'interno del Consiglio. Intanto, come sapete sicuramente, c'è stata una riforma nel 2022 che ha fatto sì che diciamo, all'interno del Consiglio ci sia una sorta di incompatibilità nell'esercizio di alcune funzioni, per cui per esempio chi giudica i magistrati dal punto di vista disciplinare non può poi all'interno dello stesso Consiglio dare gli incarichi direttivi, che sono quelli un po' più ambiti e sono quelli che hanno portato un po' più allo scandalo, cioè gli uffici direttivi. Tra l'altro, diciamo, è chiaro che c'è un grandissimo scontro tra politica e magistratura, per cui questa riforma suona un po' come punitiva, cioè non è che si modifica la Costituzione semplicemente perché c'è un problema nei rapporti tra politica e magistratura. Eventualmente si fa una legge e questa legge, come è stato già fatto tantissime volte, come è stata gerarchizzata la procura, per esempio durante il governo Berlusconi e la riforma Castelli, c'è la più grande riforma dell'ordinamento giudiziario del 2005, si fa una riforma ordinaria ed eventualmente quella riforma poi è soggetta alla Corte Costituzionale, ma non si impone una riforma della magistratura semplicemente se perché c'è una crisi. Poi è chiaro, la crisi c'è stata, io credo che la magistratura ne abbia preso ampiamente atto, anche perché ci sono stati procedimenti disciplinari, ci sono state le rimozioni, Palamara è stata rimosso dall'ordine giudiziario, quindi vuol dire ha avuto la sua sanzione.
È chiaro. Senta, professor Curieri, che cosa pensa della questione, come ci espone la questione dei togati appunto sorteggiati? Una cosa, qualcuno ha detto, una cosa non si è mai vista, perché un organo costituzionalmente garantito come i consiglieri comunali che vengono sorteggiati e non eletti dai cittadini. Che ci dice di questo, professore?
Questo è un paragone ridicolo. Il CSM non è il Parlamento dei magistrati. CSM è un organo che deve amministrare le carriere dei magistrati. La causa ultima della esondazione dei magistrati nella politica è proprio il loro considerarsi rappresentanti delle correnti dei magistrati, e questo ha inquinato di fatto le funzioni del CSM, perché non c'è una rappresentanza dei magistrati. Il concetto di rappresentanza riguarda gli organi politici. E il CSM non è e non deve essere un organo politico, perché se fosse un organo politico tradirebbe le sue funzioni di imparzialità. È il concetto di rappresentanza che è sbagliato. Guardi, proprio pochi giorni fa un procuratore della Repubblica ha detto candidamente che lui è stato eletto e per essere eletto al CSM ha dovuto raccogliere i suoi voti. Lei crede veramente, gli elettori credono veramente che questa persona, che si sente giustamente responsabile nei confronti di coloro che lo hanno votato, al momento in cui dovrà decidere di un incarico, di un trasferimento, di un'assegnazione, non avrà per così dire un occhio di riguardo nei confronti dei suoi elettori? È questo che inquina profondamente le funzioni del CSM, quello cioè di essere diventato un organo rappresentativo di correnti. E ripeto, il concetto di rappresentanza è un concetto che va bene per i parlamenti, per i consigli comunali, per le assemblee elettive politiche, ma non deve essere il criterio di composizione del CSM. Certo, il sorteggio non è il migliore dei modi possibili, ma è l'unico modo per disinquinare il CSM dalle correnti.
Professor Campanelli, che pensa di questo passaggio che riguarda il CSM?
Allora, intanto, diciamo, sulla natura politica piuttosto che amministrativa del Consiglio Superiore della Magistratura si potrebbe parlare ore e non è questo il momento. L'unica cosa che vorrei che non fosse buttata nel cestino, diciamo, una dottrina consolidatissima, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, su cui credo che il collega sia abbastanza d'accordo, citare nomi come Silvestri, come Pizzo Russo, maestri veramente dello studio dell'ordinamento giudiziario, che hanno sempre sostenuto che il Consiglio Superiore della Magistratura non era soltanto un organo di amministrazione o di mera funzione amministrativa, anche perché insomma è comunque un organo di rilievo costituzionale. Secondo me il sorteggio è proprio una cosa, diciamo, che verrebbe da dire tristissima. Cioè, io credo che non esista nessun organo all'interno del nostro ordinamento che viene sorteggiato. Ora, vabbè, non vogliamo parlare ovviamente di organi che però non hanno nessuna funzione se non in alcuni momenti, tipo per esempio il Tribunale dei Ministri, che pure è sorteggiato e che è stato tra l'altro anche criticato dal Ministro quando ha dettato una decisione che non era proprio favorevole all'idea del Ministro della Giustizia, quindi anche questo è un paradosso. Ma se voi andate a cercare un organo all'interno dell'ordinamento che è sorteggiato, non lo trovo. C'è anche chi, cioè qualsiasi organo ha una sua rappresentanza, perché mi sembra non tanto il problema dell'indirizzo politico o meno, mi sembra semplicemente il fatto di dare a una base la possibilità di esprimersi. Ora, per esempio, se noi andiamo anche al di fuori dell'ordinamento italiano e andiamo a cercare chi fa un sorteggio per eleggere l'organo, diciamo, parificato al Consiglio Superiore della Magistratura, ecco, non troveremo nessun ordinamento se non la Grecia. Cioè la Grecia nell'ordinamento nell'Europa è l'unico ordinamento che procede alla designazione attraverso il sorteggio, tra l'altro neanche con un sorteggio secco come sarebbe il nostro nei confronti dei togati, ma attraverso un sorteggio temperato sulle più alte cariche all'interno della magistratura greca. Quindi diciamo saremmo assolutamente un unicum. Quindi, proprio.
Possiamo sentire la vostra opinione sull'alta corte disciplinare, professor Cuseri, partiamo da lei.
Sì. Innanzitutto è vero che siamo un unicum, ma siamo un unicum perché noi abbiamo dei magistrati che fanno politica, dei magistrati che passano in politica. È inutile fare paragoni con altri ordinamenti quando non si considerano le anomalie profonde del nostro. Il fatto che ci siano dei magistrati che abbiano chiuso la loro carriera giudiziaria e abbiano fatto politica, questo è un unicum purtroppo nel panorama comparato. Dopodiché, proprio in funzione purtroppo di quelli condizionamenti di cui dicevo poc'anzi, uno dei fattori in cui maggiormente questi condizionamenti si sono evidenziati è proprio la funzione disciplinare. Perché, come i nostri ascoltatori forse sapranno, il CSM ha il compito di giudicare sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, cioè sul loro comportamento sia all'interno che fuori. Noi abbiamo un dato che è abbastanza significativo. Nel nostro ordinamento noi abbiamo milioni di euro che vengono pagati per gli errori giudiziari dei magistrati. Uno si aspetterebbe che di questi errori magari qualcuno poi pagasse in sede disciplinare perché magari ha agito male, perché è stato, diciamo, troppo leggero. Purtroppo la storia d'Italia è anche contrassegnata di carriere e di vite rovinate dalle iniziative dei magistrati poi conclusisi nel nulla. Eppure i numeri ci dicono che tutti questi casi in seno al CSM poi molto spesso finiscono insabbiati, finiscono con nulla di fatto, perché appunto poi c'è una sorta di scambio tra le varie componenti per cui io perdono il tuo e tu perdoni il mio. La creazione di un'alta corte disciplinare, cioè di un organo che non è superiore ma è a fianco del CSM, ha proprio il compito di dare maggiore dignità a questa funzione estremamente rilevante, tant'è vero che i componenti vengono scelti con criteri, diciamo, certamente più selettivi, e in questo senso evitare i condizionamenti che finora hanno impedito, diciamo, talvolta l'esercizio di queste funzioni. Un ultimo caso, tanto per, diciamo, aggiungere zucchero alla bevanda. Io mi occupo di diritto parlamentare. Molto spesso i parlamenti sono chiamati a valutare delle richieste di autorizzazione a procedere e talvolta i parlamenti ritengono che queste iniziative siano persecutorie nei confronti dei parlamentari. Io non ricordo che qualche magistrato abbia, poi come dire, sia stato chiamato a rispondere disciplinarmente di iniziative palesemente persecutorie e talvolta anche palesemente contrarie alla Costituzione, quando ci sono stati per esempio casi di parlamentari intercettati senza autorizzazione delle Camere. Ecco, l'alta corte disciplinare dovrebbe ridare finalmente dignità e importanza a questa funzione.
Sentiamo che ne pensa a questo proposito anche il professor Giuseppe Campanelli.
Allora, intanto, mentre diciamo sul sorteggio del Consiglio Superiore c'è la Grecia, sull'alta corte non c'è nessun organo. Ecco, in Europa siamo assolutamente un unico, nessuno ha affidato la giustizia disciplinare a un organo diverso, esterno all'organo, diciamo, assimilabile al Consiglio Superiore della Magistratura. Politica e magistratura, vabbè, diciamo, abbiamo l'esempio più grande in assoluto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, che è uno dei più grandi sostenitori di questa riforma, è un magistrato, quindi il classico esempio di chi è andato a fare poi da magistrato è andato a fare politica, quindi diciamo, se proprio dovessimo dire, ne abbiamo un esempio. Per quanto riguarda diciamo, gli errori, diciamo, non vorrei confondere o che si confondesse la responsabilità disciplinare con la responsabilità civile. La responsabilità disciplinare persegue alcuni errori che sono più nell'esercizio delle funzioni o anche gli illeciti extrafunzionali, cioè quelli che il magistrato per la qualità di magistrato commette. Invece l'errore è più tipico della responsabilità civile, c'è la legge 18 del 2015 che è stata modificata a seguito tra l'altro di una sentenza della Corte di Giustizia ed è diventata più entrante come legge perché è stato per esempio tolto il filtro di ammissibilità che prima diciamo, era una cosa che bloccava un pochino l'azione per cui c'è. I dati, forse è bene anche parlare un pochino di dati, io mi occupo invece esclusivamente di ordinamento giudiziario e quindi diciamo posso permettermi di darvi alcuni dati. Vi posso dire che per esempio nel triennio attuale, cioè quello del Consiglio Superiore della Magistratura attuale, quindi della sezione disciplinare attuale, su 184 sentenze che sono state finora emesse c'è stato il 41% di condanne e il 47% di assoluzione, quindi comunque non mi pare che ci sia una giustizia così domestica o così diciamo atta a salvare il magistrato, perché comunque le assoluzioni e le condanne sono esattamente uguali. Aggiungo un dato che secondo me è significativo: su queste 184 sentenze, soltanto 6 volte il ministro della giustizia ha impugnato, cosa che può fare perché è previsto, la sentenza della sezione disciplinare davanti alle sezioni unite della Cassazione, che sarebbero il secondo grado, no? Cioè il primo grado la sezione disciplinare, il secondo grado le sezioni unite. Soltanto in 6 casi su 184 il ministro l'ha fatto, quindi delle due l'una: o la sezione disciplinare diciamo ha operato perfettamente o il ministro si è dimenticato i termini di impugnazione. Chiudo, mi piacerebbe sapere dal collega cosa ne pensa, come dicevo prima ne ho parlato, cosa ne pensa lui del regime di incompatibilità che ora vige all'interno del Consiglio tra chi esercita la funzione disciplinare e le funzioni amministrative, perché questo è un dato che ha cambiato completamente l'esercizio della funzione disciplinare.
Comunque vi ringrazio e i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo su WhatsApp numerosi messaggi vi ringraziano per questo confronto, un confronto dove chi ha in qualche modo l'ultima parola la cede all'altro per fargli addirittura una domanda di una civiltà che non è comune in questo paese ed è molto bella. Per cui, professor Curieri, veramente 30 secondi a chiudere, che siamo già in ritardo, però è molto interessante quello che ci avete raccontato. Poi ciascuno, grazie alle vostre straordinarie competenze, potrà farsi liberamente la propria opinione. Professore, 30 secondi a chiudere.
Sì, ovviamente l'incompatibilità è un passo, come dire, importante, secondo me non è decisivo. In conclusione, qui ci sono due livelli attraverso cui si può vedere questa riforma: o un livello ideologico, cioè il fatto che questa riforma è proposta dal centrodestra, dal governo Meloni, e quindi io voto contro questa riforma perché è proposta dal governo Meloni, e un livello di merito. Io non sono, come dire, pregiudizialmente contrario al confronto. Io quello che auspico è che le persone, anziché votare sulla base dell'ideologia, votino sul merito, e su questo spero che anche il collega sia d'accordo.
Vi ringrazio ancora per il vostro contributo, Salvatore Curreri, diritto pubblico, Università di Studi di Enna, Giuseppe Campanelli, diritto costituzionale, Università di Pisa. Grazie davvero per essere stati con noi questa mattina e per le vostre riflessioni. Rimandiamo i nostri ascoltatori ad ulteriori approfondimenti sul referendum del prossimo 22 e 23 marzo sulla giustizia. Buona giornata a voi.
Grazie, buona giornata.